Impostura mondiale, impoveri e ineguaglianza nel mondo negli ultimi 40 anni. Di Riccardo Petrella, da Inchiesta Ondine, IT. Seconda parte. Nel 2013, secondo la lista redatta dall'agenzia finanziaria Bloomberg, il numero dei miliardari è ancora cresciuto e le 300 persone più ricche al mondo hanno guadagnato 524 miliardi, pari a poco meno di un terzo della ricchezza PIL prodotta nel 2013 da circa 60 milioni di italiani. La fortuna cumulata delle 300 persone più ricche al mondo, 3.459 miliardi di dollari, corrisponde a 2,5 volte il reddito disponibile dei 900 milioni di esseri umani definiti poveri. Ancora oggi, l'80% della popolazione mondiale vive con un reddito inferiore a 10 dollari al giorno. Da solo Bill Gates ha visto nel 2013 la sua ricchezza personale crescere di 15 miliardi senza aver realizzato alcun lavoro, unica grazie alla crescita del valore delle azioni Microsoft, di cui possiede il 41%. Un altro miliardario ha guadagnato 14,4 miliardi di dollari in quanto ricavi netti prodotti dalle sue catene di gioco casino, specie a Macao in Cina. A parte il commento giustificato sul fatto inaccettabile e da rigettare che un'enorme ricchezza, 15,00 più 14,4 miliardi di dollari, possa essere creata in termini di reddito da capitale senza alcun lavoro reale compiuto dal beneficiario, caso di Bill Gates, o derivato dagli utili da casino, caso del proprietario dei casino di Macao. Come si fa ad accettare come efficiente ed efficace l'esistenza e la promozione di un'economia nella quale per guadagnare i 15 miliardi di Bill Gates ci vuole un anno di lavoro a tempo pieno di 920.000 insegnanti di scuole elementari in Italia, ed un operaio specializzato della Fiat deve lavorare 113 anni per guadagnare lo stipendio netto dell'amministratore delegato della sua impresa, e circa 230 anni per lo stipendio equivalente del PDG della Peugeot? E che economia mondiale razionale e giusta è quella attuale, che stima efficiente e corretto che Bill Gates guadagni 15 miliardi di dollari da reddito senza lavorare, ma non è capace di permettere a milioni di affa del mondo di incidere sulle decisioni economiche per ottenere che l'economia destini 3 miliardi di dollari annui, 5 volte meno dell'arricchi di un anno di Bill Gates durante 10 anni, investi che secondo la FAO consentirebbe ai detti affa, che resterebbero tuttavia dipendenti dall'aiuto dei ricchi, di avere almeno accesso ad un cibo sufficiente in termini di proteine al giorno. Secondo il quarto rapporto sulla coesione sociale in Italia presentato il 20 dicembre 2013 dal Ministero del Lavoro, l'Istat, l'INPS, il numero delle famiglie italiane al di sotto della soglia di povertà, 990 euro al mese per due adulti, pari a 16,5 euro al giorno per persona, è nel 2013 raddoppiato rispetto al 2005. Oggi in Italia i poveri relativi sono circa 9 milioni di abitanti. Anche in Francia il numero degli impoveriti è cresciuto negli ultimi anni, raggiungendo nel 2012 più di 9 milioni. In Germania, considerata l'Eldorado dell'Europa e l'allievo modello dell'economia di mercato capitalista, finanziaria e globale, la povertà infantile è cresciuta molto più rapidamente di quella della povertà in generale, specie la categoria dei BA residenti, ma non di cittadinanza tedesca, dei BA di famiglie con BA e di famiglie monoparentali. Lo stesso vale per la città di Londra, dove si stima che siano circa 4.000 i BA al di sotto dei 6 anni in stato di povertà. Ancor più significativo delle ultime cifre è il grafico riprodotto in Le fabbriche della povertà, pagina 33, che mostra che la mobilità sociale intergenerazionale misurata in rapporto alla non elasticità intergenerazionale al reddito è molto bassa nei paesi caratterizzati da un elevato coefficiente di ineguaglianza di reddito quali gli Stati Uniti, l'Italia, il Regno Unito, la Spagna, la Francia. Altri detto, la probabilità che un padre con basso livello di reddito avrà dei discendenti poveri è molto elevata. I genitori ricchi, al contrario, tendono ad essere perpetuati da discendenti ricchi. Solo nei paesi scandinavi dove le ineguaglianze sono basse, la mobilità sociale è più alta. L'ineguaglianza nella capacità di definire le regole e di o farle rispettare dai rappresentanti democratica eletti in materia di proprietà, controllo, disponibilità, accesso ed uso dei beni e servizi essenziali ed insostituibili per la vita ed il vivere insieme significa sostanzialmente l'esclusione di molti dalla vita ad opera di scelte ed azioni dei pochi potenti, influenti, più forti. Questo è il nocciolo della questione. I giochetti sui numeri sono uno strumistificatore in ai gruppi dominanti per manipolare la percezione della realtà. La realtà è però più forte dei giochetti, come dimostrano altresì due importanti cambi epocali, fra molti altri, ma che a mio avviso illustrano in maniera forte la natura e le modalità di espressione dell'impostura sulla povertà. Il primo è rappresentato dai working poor. L'impoveri strutturale non è più un fenomeno per coloro che non hanno o non trovano lavoro e, quindi, in assenza di sicurezza sociale, non hanno accesso ad un reddito decente. Per decenni, vuoi secoli, lavoro e reddito sono stati stretta collegati. Niente lavoro remunerato, niente reddito. Oggi anche coloro che hanno un lavoro remunerato sono considerati poveri. Perché anche il lavoro remunerato è diventato insicuro, mal o inadeguatamente remunerato, precario, flessibile, indifeso dalle leggi e da istituzioni corrispondenti, la loro percentuale sulle famiglie considerate povere è piuttosto elevata, specie negli Stati Uniti, in Italia, in Canada, in Spagna. Si continua a parlare di lavoro, ma si riconosce che il lavoro non garantisce più l'accesso ad un reddito decente per vivere. Inoltre, è raro che le classi dirigenti di oggi affermino che i working poor possano o siano destinati rapidamente o a termine di ridiventare working rich. Anzi, i pontefici dell'economia dichiarano che le società sviluppate non sono più in grado di assicurare la piena occupazione e che occorre accettare il fatto che la crescita economica si farà nel corso dei prossimi 3-4 decenni con una disoccupazione strutturale tra il 10 ed il 15% della popolazione in età lavorativa, ammettendo così che la crescita non sarà la crescita del reddito da lavoro, ma del reddito da capitale. Si ha l'impressione che i working poor siano diventati una forma di status sociale come i disoccupati, i disabili, i lavoratori stagionali, gli anziani 22. In Italia, l'impostura è un atto di cui noi tutti possiamo essere considerati autori e responsabili perché il nostro paese è uno dei pochi al mondo che ha stabilito nella sua legge fondamentale, la Costituzione, che esso è una repubblica fondata sul lavoro, sui diritti ed i doveri del lavoro. Non v'è altro termine più appropriato di impostura collettiva per designare la situazione attuale dell'Italia che da anni ha demolito l'intero assetto legislativo, economico, sociale e politico fondato sul lavoro e sul diritto fratto dovere del lavoro. Il ritorno in forza delle pratiche della predazione delle terre da parte dei più forti costituisce il secondo fatto epocale intrinseca legato all'impostura. Mi riferisco alla legittimità con la quale operano i nuovi processi di land grabbing, accaparra delle terre nel mondo che non sono affatto legittimi. In effetti, come documentato e denunciato da anni da importanti ONG quali Via Campesina, Fiamgrain, ed anche Oxfam International, 23. La caparra delle terre è strutturalmente legato a fenomeni violenti di acquisto o di appropriazione di vaste porzioni di terreno via la forza dei potenti, la furbizia, la corruzione e molto spesso senza il consenso delle comunità che vi abitano. L'aspetto scandalo della caparra delle terre attuale è che i terreni tolti alle popolazioni che li coltivavano per il cibo o altre attività produttive per vivere sono utilizzati rara per il cibo destinato alle popolazioni locali, ma soprattutto per prodotti alimentari all'export, per la QD OGM e di aliperani e per la produzione di biocarburanti. Non solo, ma addirittura sono spesso lasciati inutilizzati. Il furto dei diritti di molte comunità e villaggi, le cui popolazioni sono costrette all'esodo, all'uso delle loro risorse naturali, è aggravato dal furto delle stesse risorse utilizzate per fare profitto e non per produrre il benessere umano collettivo. L'impatto sulla creazione di impoveri è considerevole. La pratica dell'appropriazione privata della terra, con le famose recinzioni delle terre, le enclosures dell'inghi del XVII e XVIII secolo, che furono all'origine del capitalismo agrario e poi urbano, è di ritorno su scala mondiale. L'accumulazione origi del capitale è un processo permanente di appropriazione di beni comuni, di una colonizzazione progressiva di tutte le sfere del vivente, comprese quelle private e familiari. L'impostura risiede nell'abuso compiuto in questi anni dalle classi dirigenti del mondo occidentale, in particolare dalla Banca Mondiale e altre istituzioni finanziarie internazionali pubbliche e parapubbliche, ma anche dalle élites locali dei paesi vittime del grabbing, nell'autorizzare, appoggiare o lasciare liberi gli atti di compra e di utilizzo che sono notorie forme effettive di esproprio delle risorse delle popolazioni più deboli e di predazione delle risorse naturali al servizio di logiche di arricchi finanziario e speculativo. Il tutto nel quadro di una manipolazione imbellitura ideologica per non far vedere che il re è nudo. Veniamo così alla terza impostura, quella ideologica. L'impostura dogmatico-ideologica. Questa afferma che la lotta per la riduzione della povertà ha ottenuto risultati notevoli nel corso degli ultimi 15 e che i successi riscontrati sono stati realizzati grazie alla capacità del sistema capitalista e dei meccanismi di mercato di generare la crescita economica e quindi far regredire l'ineguaglianza nel mondo. Sostenere e tentare di far credere alle popolazioni che la riduzione della metà dei poveri asso contabilizzata al 2012 è il frutto della crescita economica del sistema capitalista globale e dei mercati mondiali e che la zera della povertà asso sarà realizzabile entro il 2030 solo grazie all'ulteriore liberalizzazione totale dei mercati è pura falsità. Il fatto che tali affermazioni siano sostenute anche da giornali quali The Economist, settimanale britannico di fama mondiale, ed il quotidiano, anch'esso britannico, The Financial Times, due tra i più potenti e autorevoli megafoni mondiali della teologia universale capitalista, non le rende plausibili né corrette sul piano teorico ed empirico. Ricordiamo anzitutto che, lanciate nel 1974 all'insegna dell'obiettivo Zero Povertà 2000, le politiche di riduzione e di eliminazione della povertà si erano date come obiettivo l'eliminazione della povertà asso già nel 2000. Nel 1995 a Copenaghen, conferenza ONU sulla povertà e l'esclusione sociale, rendendosi conto che l'obiettivo fissato non sarebbe stato raggiunto, la Banca Mondiale propose di castrategizzare e di passare dall'eliminazione totale a quella della riduzione della povertà asso, obiettivo rinviato al 2015, cosa poi confermata nel 2000 con l'approvazione da parte dell'ONU degli obiettivi dello SVI del millennio 2000-2015. Anche secondo la Banca Mondiale, fino al 2000 si è trattato di un fallimento. La pretesa che si sia passati dal falli delle politiche messe in opera al loro successo tra il 2000 ed il 2015, addirittura con 2-3 anni di anticipo rispetto alle cadenze, si basa sui soliti giochetti sui numeri. Al di là del limitato ruolo svolto da tassi di crescita economici annui superiori al 6% tra il 2000 e il 2010 in Cina, Russia, India, Brasile, Vietnam, Etiopia, Zambia, il fatto chiave determinante è stato, come già segnalato, lo strepitoso calo dei poveri ASO in Cina che, secondo le statistiche ufficiali, ha portato la percentuale della povertà ASO in Cina da 84% della popolazione a meno del 10%. Così, tenendo conto solo della Cina, i poveri ASO nel mondo stimati dalla Banca Mondiale a 1,4 miliardi nel 2000 sono scesi nel 2010 a 720 milioni. Essendo piuttosto difficile verificare le cifre date dalla Cina, e per evitare le eventuali mistificazioni introdotte dall'effetto Cina, la Banca Mondiale stessa pubblica ora i dati sulla povertà ASO con e senza le cifre relative alla Cina. Senza la Cina, l'obiettivo del 2015 resta ancora non realizzato per il 15%. Parlare quindi di impressive achievements, come fa The Economist, è evidente abusivo. 24. Peraltro, come si fa a parlare di risultati considerevoli, impressionanti, sotto tutti i punti di vista, in materia di riduzione di povertà, quando tutti gli indicatori di ineguaglianza socio-economica sono in crescita? Oltre i dati ed i cambi epocali menzionati, è bene ancora di ricordare agli esperti di The Economist che la disoccupazione, specie giovanile, non ha fatto che crescere, ed è ritornata a livelli inaccettabili anche nei paesi detti ricchi, e concerne più di 1,5 miliardi di persone. Che la popolazione, più di 1,4 miliardi di esseri umani, che abita nelle baraccopoli continua a crescere, lo stesso dicasi delle persone che non hanno accesso ad alcun servizio igienico-sanitario di base, più di 2,6 miliardi di persone, che il numero dei rifugiati nel mondo che fuggono da persecuzioni, esclusioni e dai danni sono aumentati in proporzioni impressionanti negli ultimi 15 anni e che, infine, per ritornare sul caso cinese, la Cina non ha per nulla adottato le strategie proposte dall'Occidente, specie in materia di liberalizzazione del commercio e degli investimenti di capitale. Nessuna impresa né fondo di investimenti non cinesi può possedere il 51% della proprietà del capitale di un'impresa cinese. La Cina non ha mai fatto riferimento agli obiettivi dello SVI del millennio. L'influenza delle concezioni dell'economia capitalistica e dei mercati finanziari speculativi sull'economia cinese ed il suo strepitoso SVI negli ultimi 30 anni è incontestabile. Ma è altrettanto vero che la Cina ha realizzato il suo successo perseguendo strategie che non sono mai state quelle imposte o proposte dal capitalismo e dal neoliberalismo all'occidentale. La maionese propria cinese è stata predominante e determinante. Prima di concludere queste riflessioni sull'impostura dogmatico-ideologica è altresì necessario liberare il terreno da un'ultima falsa giusta idea propagata nei circoli della Banca Mondiale e dagli economisti dei dominanti. Mi riferisco alla tesi secondo la quale sarebbe bastato e basterebbe che una piccola parte dei miliardi delle 100 persone più ricche del mondo fosse ridistribuita in aiuto, in favore delle persone povere affinché non ci sarebbero più persone con meno di $2,50 al giorno e la parola povertà fosse finalmente messa nel museo delle parole morte, sparite dal vocabolario. L'idea è fallace perché riporta in auge tesi smentite da tanto tempo dalla realtà, e di verità invece confermate, quali: il problema della povertà è un problema di distribuzione di reddito, tesi smentita dalla realtà. Il problema della povertà, invece, è essenzialmente un problema di finalità e di modi di produzione e uso della ricchezza confermata dai fatti. Non si tratta di dare più reddito alla gente affinché possa spendere di più, essere un consumatore intelligente per permettere ai detentori di capitale di accaparrarsi della fetta più grande della ricchezza prodotta, se il principio ispiratore della produzione competitiva della ricchezza è la corsa all'arricchi individuale, perché colui che è ricco può, il ricco può comprare tutto, anche il diritto di appropriarsi e la licenza di devastare i beni comuni naturali della terra, essenziali per la vita di tutti. La sua risiede nella promozione e la salvaguardia dei beni e servizi comuni pubblici nell'interesse del diritto alla vita per tutti e del vivere bene tutti insieme. È sufficiente aiutare il povero, dargli quel tanto di mezzi economici che gli mancano perché possa rimbalzare e costruire lui stesso la propria fortuna, tesi alla base della diffusione del microcredito e larga smentita dalla realtà da alcuni studi su migliaia di esperienze di microcredito nel mondo. L'aiuto all'imprenditorialità individuale ed all'impresa sociale è importante, ma non è sufficiente per eliminare i fattori strutturali di creazione di macrofenomeni e processi di ineguaglianza di potere economico, sociale e politico rispetto alle decisioni sulle priorità ed i modi di allocazione delle risorse comuni disponibili, tesi confermata dai fatti. È indispensabile aiutare i poveri dando loro del denaro affinché anche loro possano sentirsi capaci di potere d'acquisto e quindi di scelta di status sociale, per permettere a tutti di sentirsi protagonisti e avere dei sogni. Questa tesi, legata al sogno americano di ricchezza, ha enormemente influenzato da più di 60 anni l'immagine collettivo. Essa mantiene ancora un grande potere di attrazione, anche se sempre più numerosi sono gli abitanti della terra che non credono più nel suo valore e cercano di riorientare la loro vita e quella degli esseri umani verso una visione più responsabile e sobria, intergenerazionale e condivisa a livello planetario, della ricchezza e del benessere intesi come prosperità e sicurezza di esistenza comuni. È possibile lottare contro l'impostura descritta? Certo, non si può pensare di ottenere risultati significativi a breve termine. È però possibile di affermare che se un movimento di cittadini riesce a fare adottare nel 2018 70 gradi anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, come speriamo, una risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU con la quale gli Stati a mettere fuori legge i fattori strutturali all'origine dei processi di impoveri nel mondo, una tale risoluzione rappresenterà un risultato di grande valore non solo ma anche politico-istituzionale. Su queste basi le azioni rivolte alla messa fuori legge dei fattori strutturali dell'impoveri acquisteranno una forza operativa maggiore e potranno avere una probabilità più alta di influenza e di incisione sulle dinamiche sociali. Un risultato di non poco conto